Grazie Eugenio, prego, professore, possiamo andare con le prime tre
Eh no,
repliche e poi
esatto,
ti
se
faremo il
no,
giro sui successivi.
così magari su alcune cose, perché
No,
vedo che ci sono delle
assolutamente.
risposte che non andrò in
Andiamo
ordine.
per te.
E parto dalla grazie della sollecitazione sulla 104 e quindi, come dire, la solita dicotomia e quindi anche là forme di diseguaglianze crescenti tra chi ha bisogno di prendersi cura di familiari e chi invece può non farlo. E quindi quello che questo crea sostanzialmente all'interno è la frattura tra mondo del lavoro femminile, la cura rimane sostanzialmente una prerogativa stereotipata sulla donna, e questo davvero, gli anni che un pezzo di ricerca lo dedica a questo, è quasi davvero nella teoria, ma anche non soltanto economica, che può sembrare che è un po' più nazista dell'Illinois in merito, ma anche sociologica, tende ad assumere il tratto femminile come innato rispetto alla cura. Io sono femminista molto radicale, questa roba va disinnescata, cioè anche proprio nel pensiero femminista, non è che essere femminili è diversi da essere maschili perché noi siamo più affettuose. Questa roba ce l'hanno imposta, cioè, c'è una cosa che il patriarcato ci ha fatto, come dire, metabolizzare, è esattamente questo. Io voglio continuare ad essere anaffettiva e nessuno mi deve recriminare per questo. E non è banale, però stando sul punto della questione 104, permessi e quindi queste forme di flessibilità di part-time che poi si fanno sostanzialmente svalutazione salariale, instabilità, capacità di licenziare in modo anche con una causa più giustificata dal punto di vista produttivo e organizzativo, perché una persona che ha bisogno di prendere troppi permessi è oggettivamente meno produttiva di un lavoratore stabile. Un'impresa, cioè, quando ne pensiamo anche soltanto alla formazione interna ai luoghi di lavoro, la formazione interna diminuisce all'aumentare dei rapporti di lavoro instabili o a tempo parziale. Perché? Perché ovviamente non mi conviene, non sprigionano quel valore di aumento di produttività che la formazione sostanzialmente ha come obiettivo. Però io su questo apro davvero un tema e si riallaccia all'ultimo intervento di Eugenio. Qui c'è un tema proprio di qual è il diritto universale alla salute a 360 gradi. Non è normale che noi abbiamo, come dire, individualizzato la cura agli anziani e ai disabili, scaricandolo sulle famiglie. Quindi chi riesce e neanche sempre a staccarsi, non partecipare al mondo del lavoro, che significa anche non partecipare alla società, perché non è soltanto andare al lavoro, significa uscire, significa partecipare alla politica, significa, cioè, essere, come dire, un cittadino attivo nelle sue forme. E dall'altro lato, però, se no, la privatizzazione in termini proprio di messa a mercato di un pezzo di cura che dirimente in questo momento storico, soprattutto perché guardando le dinamiche anagrafiche di questo paese, noi avremo sempre più bisogno di cura per gli anziani. Cioè, è un dato. Avremo bisogno di meno asili nido se continuiamo così, ma molti più case di riposo. Quindi là però le case di riposo private, di nuovo, non sono un diritto, sono un prodotto che si paga, e quindi questo crea di nuovo una grande diseguaglianza di classe. Chi si può permettere una buona casa di riabilitazione o di cura la pagherà, gli altri rimarranno a casa con la cura domestica che è possibile fare, e anche là è una grande umiliazione, secondo me, per le donne, soprattutto che svolgono questi lavori. Perché? Da un lato, se lo facciamo a livello domestico in termini familiari, sostanzialmente non è detto che io sia in grado professionalmente, dal punto di vista medico, di prendermi cura di quella persona, quindi anche la qualità del servizio diminuisce, o se no, provo ad assumere l'83% delle badanti in questo paese è in nero, e chi non è a nero sostanzialmente non ha mai riconosciuto il contratto badanti, dovrebbe arrivare a 1.400 euro quando è fatto sulle 24 ore per 6 giorni a settimana su 7, si tende a pagare 400-500 euro al mese una donna immigrata. Guardate, non c'è nessun femminismo che possa ammettere lo sfruttamento di una donna su un'altra donna. Cioè, questa cosa gliela dico proprio come, questa è una posizione davvero pre-politica, no? È proprio umana, è proprio di riconoscimento di una fratellanza umana, davvero, no? Riprendendo anche le parole dell'introduzione. Allora, su questo il tema è sì. Lo Stato deve garantire e assumersi la piena responsabilità dei diritti individuali e collettivi per tutti, tra cui la sanità per gli anziani e per i disabili. Il che significa che le cooperative, io, cioè, purtroppo io sono comunista per fortuna, cioè vanno nazionalizzate. Il terzo settore in questo paese, in questo momento storico soprattutto, non ha spazio. Perché o svaluta verso il basso o diventa forme di monopolio. Perché non è vero che abbiamo piccole cooperative. Ragazzi, una cooperativa di 360 dipendenti è una grossa azienda. No, è una cooperativa, ma è una grossa azienda. Fede, pop cultura sostanzialmente fa migliaia di dipendenti e sono soci lavoratori e i contratti dei soci lavoratori, per definizione e costruzione, pagano molto meno dei contratti nello stesso settore, che sono quelli del lavoro dipendente, e in più fanno assumere il rischio di imprese, quindi del non rinnovo, che significherebbe sostanzialmente rivincere l'appalto o la concessione ai lavoratori stessi. Su questo, cioè, dobbiamo metterci d'accordo. Per me può anche gestirlo il terzo settore, dopodiché stai dentro senza fare davvero nessun profitto, stai dentro i regimi di qualità e quantità che lo Stato ha bisogno di garantire come diritto. E quindi diciamo là sì che c'è una relazione paritetica, perché è inutile che lo Stato esternalizzi e poi controlli, tanto vale che produca, se ne faccia da sé quelle regole fatte bene e mandi avanti davvero diritti universali. E sulla questione della... No, ringrazio ovviamente per i complimenti, però secondo me ecco, anche sul tema della letteratura operaia c'è un punto. Come a dire, noi leggiamo tanta letteratura, no? Narrativa, dove appunto il lavoro o alla fine quello che viene rappresentato sono figure davvero, no? Classicamente intese come un po' dei borghesi, un po' annoiati, un po' con i loro piccoli problemi da primo mondo. E quando, no, si prova a rappresentare il lavoro, sostanzialmente o è il lavoro del creativo che davvero poi andiamo a scoprire che dentro le grandi società, no, di architettura, anche qui a Milano i lavoratori sono tutte finte partite IVA, a cui viene addirittura richiesto di restituire il reddito di emergenza. Una roba, cioè, scusate, dobbiamo anche essere onesti e sinceri: quella gente dovrebbe chiudere. Io non mi posso permettere di far deprimere e mandare davvero in miseria o ai matti decine di migliaia di laureandi e laureati in architettura, di cui abbiamo estremamente bisogno in questo paese. Per i vezzi e in qualche modo i privilegi, l'arroganza di una minoranza che è considerata facente parte dello star system di quel settore. Cioè, per me è una cosa che, no, cioè nel senso l'eguaglianza è una cosa seria. Queste cose le vediamo nei settori, diciamo, di architettura, le vediamo nelle professioni anche, no, avvocati, designer e quant'altro. Invece però c'è una riemersione di letteratura operaia vera. In Italia, beh, abbiamo Alberto Prunetti, Simona Baltanzi, ma anche altri, diciamo, autori che descrivono, ci ricordiamo, no? La vecchia, la classica letteratura operaia che riemerge. Anche là, a Milano c'è stato questo esperimento bellissimo di qualche anno fa di Meccano Scritto, dove sostanzialmente è stato un progetto collettivo di Ivan Brentani, Wuming e altri che sono dei delegati, se non sbaglio, della FIOM. Che hanno fatto proprio un collettivo di scrittura operaia, cioè gli operai che scrivono racconti insieme, parlando sostanzialmente poi di cose che magari non attenevano necessariamente al lavoro. Però era lo sguardo del lavoratore sulla società che cambia, che ovviamente cambia, no? Cioè io se non posso tornare a casa perché lavoro fino alle 9, i mezzi pubblici, no, vengono interrotti alle 8, io non mi posso permettere un'auto, quando parlo del sistema della mobilità ne parlerò in modo diverso da chi pensa, ah, ma perché non volete liberalizzare le licenze per Uber o per tutte, diciamo, le compagnie private. Ecco, questo è un modo di vedere diversamente la società a seconda delle proprie condizioni materiali. Quindi anche là, secondo me, c'è un po' una rinascita, come dire, anche una presa di parola maggiore rispetto al decennio, se vogliamo, di metà anni 90, inizio 2000. E su questo ovviamente torno sulla questione accordo dell'euro e poi i patti del 92-93, che noi in Bassa Solari da Fame identifichiamo come i due momenti di... Il patto dell'euro sostanzialmente è la cartina di tornasole, il momento in cui l'ascesa operaia si arresta, cioè il momento in cui parte il declino ideologico, culturale, ma anche materiale dei lavoratori, e si conclude dal punto di vista, diciamo, generale con gli accordi del 92-93. Ovviamente sono due momenti che riguardano prettamente la questione salariale. Sì. Questo però rimane ancora oggi, perché quando l'AMA dice che bisogna fare sacrifici, perché facendo i sacrifici si crea più occupazione, è esattamente quello che poi l'OCSE nel 94 mette nel testo unico e quello che riavremo in tutte le introduzioni delle riforme sul mercato del lavoro. E là si sono fatte due operazioni, secondo me, che valgono ancora oggi, cioè la storia davvero ci insegna tanto. Poi la storia, appunto, anche là, come la memoria, non va agitata come un feticcio, va davvero praticata come esperienza collettiva quotidiana. Cioè, come ci siamo arrivati qui, da dove veniamo e anche come siamo arrivati lì, no? Quindi, diciamo, questi processi, anche di forte tensione sociale. L'accordo del Rio del 78 sostanzialmente è quello che sancisce quello che doveva essere il, in qualche modo, il, come si può dire, no? La formalizzazione del governo della crisi che veniva dagli anni 70. 73 sostanzialmente esplode la crisi petrolifera, 75 si raggiunge l'accordo sul punto unico di contingenza, ovvero l'aumento dovuto alla scala mobile viene equiparato per tutti e anche là dal punto di vista sindacale ci fu un enorme conflitto, no? Pensiamo che Trentino era contrario al punto unico di contingenza perché non ripagava le professionalità, mentre per Trentino a un certo punto ha dato di matto, possiamo dire, no? Trentino fino al 68 era una cosa rispetto a quello che è stato dopo, ma rimane un gigante rispetto ai nani, diciamo, che ci circondano in questo momento. E perché dice no? Perché se noi rendiamo tutti uguali, e questo è anche un po' quello che comincia a essere il sentimento anticomunista del nostro paese molto forte, la gente poi non sprigiona la propria competenza, l'investimento individuale e anche, se vogliamo, il riconoscimento soggettivo. Carniti della CISL lottò per il punto unico di contingenza perché si rese conto, cioè il fiuto politico, che quel momento di unità, nel momento in cui partiva la reazione del capitale, quindi le grandi ristrutturazioni del nostro paese, che poi culminano, no, nell'accordo dell'euro e in avanti tra scala mobile e patto 92-93, dobbiamo tenere tutti uniti ora. E per farlo serviva un atto di forza verso l'unità, ovvero il punto unico di contingenza. Agnelli in quel momento decide di lasciare che passi il punto unico di contingenza perché sapeva benissimo che la legge di bilancio e la manovra monetaria sostanzialmente del 76 faceva recuperare tramite l'inflazione gli aumenti salariali. Quindi ecco anche là, queste sono tutte dinamiche, però ecco c'era un bello là dentro, si discuteva visceralmente di queste cose. Nel 78 si comincia davvero a pensare che minori salari portano più occupazione. E cosa si fa? Il grande patto di responsabilità nazionale. Ce l'abbiamo avuto nel 78, ce lo riavremo con i patti del 92-93, ce l'abbiamo avuto nel 2008 e nel 2012 con Monti e ancora oggi ci chiedono un nuovo patto di responsabilità nazionale. E uno li guarda e dice, ma cioè, io mi stupisco non come io che sono nata nell'85, ovviamente io ormai non sono più giovane, ma tutti i giovani che non hanno mai sentito parlare di questa storia, io penso quando voi della vostra generazione sentite qualcuno dire ci vuole un nuovo patto di responsabilità e di unità nazionale, cioè io penso che si dovrebbe, cioè tutti, no, gli over 40 di questo paese dovrebbero dire no, 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 fermi, da qui, cioè, questa cosa non può passare. Perché? Perché i fatti ci dicono, firmato l'accordo dell'euro, arriva la marcia dei 40.000. Perché arriva la marcia dei 40.000? Perché nel 79, neanche 6 mesi dopo, Romiti comincia a licenziare tutti, cioè gli accordi, purtroppo, con i capitalisti. Non è così semplice farli, non valgono. Cioè, davvero questa cosa, diceva, ma tu sei esagerata. Ma io dico, ma io mi sono letta la storia, cioè con tanta umiltà, una prova, niente così. Questo è un po' come è andato. La dinamica delle carriere, ovviamente è un altro grande tema sulla dinamica salariale complessiva nel nostro paese, cioè entri col quarto, quinto livello metalmeccanico, col terzo del commercio e lì rimani per 30 anni, che è una roba inaudita, però è così. E ovviamente la gente non sa cosa dice, ma tu prendi 1.400 euro da sempre, sì, e ti bastano. Cioè non c'è mai pensato che forse dopo anni cominci ad avere esperienza, capacità. Comincia anche appunto la questione del non è vero che i piani di impresa si conoscono solo anni dopo. Questo gliel'abbiamo lasciato fare tutte le volte che gli abbiamo dato i piani di salvataggio e gli incentivi senza chiedere i piani industriali, perché davvero è 20 anni che non chiediamo a Confindustria, diteci settore per settore quali sono i piani di produzione. E se vi discostate da questi piani di produzione, noi vi prendiamo tutto. Guardate, questa è teoria di mercato, non è socialismo. È sostanzialmente il mercato funziona con regole di premi e di punizioni. Noi ci fidiamo di te, quindi la grande teoria dei contratti sostanzialmente, quindi facciamo un accordo, ci salvaguardiamo dicendo se te devi da quell'accordo, noi ti prendiamo tutto. Ok? Ricominciamo da zero. Se deviamo noi da quell'accordo, ovvero non ti diamo quegli incentivi accordati rispetto ai piani di investimento, te ti puoi rivalere e prendere, no, tutto, cioè lo stesso valore. Questi contratti sono legali, si possono fare, però non li fanno mai. Tutti parlano di teoria degli incentivi, cioè incentivi, 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 e poi la vera teoria dei contratti non viene mai realizzata. E anche lì, la questione della conoscenza dei piani industriali in questo paese è anche, come dire, un problema di democrazia interna, ma è un problema di democrazia interna perché i lavoratori, al di là che se stai 3 mesi o 6 mesi in un luogo di lavoro, che te ne può fregare sostanzialmente del piano di investimento a 4-5 anni. Uno, questo è un dato. Allo stesso tempo, però, anche volendo, non hai il tempo sostanzialmente di creare con le persone attorno a te un movimento come il collettivo di fabbrica GKN, dove tu riesci ad avere dentro il collettivo anche impiegati, anche ingegneri interni. Cioè, loro sanno che hanno 18 mesi di commesse davanti, perché in questi ultimi 7 anni sono riusciti a creare un'alleanza interna affinché ciò fosse possibile. E questo, se vogliamo, è un tema anche sindacale. Cioè, il sindacato dentro i luoghi di lavoro, che c'è in pochi luoghi di lavoro in questo paese purtroppo, però si deve porre il tema di capire un piano industriale e andarlo a chiedere. Il che però richiede anche un altro sforzo. Noi piani industriali dobbiamo capire, non è scontato che uno capisca i piani industriali, perché significa anche cominciare a studiare tecnologia, cominciare a studiare i mercati, cominciare a studiare la competizione all'interno di quei mercati, cominciare a studiare le filiere e così via. Quindi è un processo, no? Bruno Settis, in un bellissimo libro che si chiama Fordismi, dove ripercorre sostanzialmente la storia internazionale del Fordismo occidentale, dagli Stati Uniti alla Germania, passando per l'Italia, dice: noi abbiamo bisogno di cultura e conflitto, perché senza la cultura il conflitto ci massacrano. Questo mi sembra evidente. Allo stesso tempo dobbiamo saper sprigionare e creare cultura proprio per saperlo fare nel conflitto e viceversa. E quindi si chiudo, no, prima mi riferivo ovviamente ai salari italiani, è il dato riportato dall'OCSE, appunto, meno 2,9% la dinamica dei salari medi di questo paese. Ma il tema anche vero, che noi continuiamo a dire, che siamo uno dei pochi paesi senza un salario minimo legale che accompagni la contrattazione collettiva nazionale, cosa che esiste in molti altri paesi d'Europa, con e senza legge della rappresentanza, ma anche un'altra questione che si lega a tutto quello che ho detto finora, ovvero in Italia abbiamo un dato di nuovo idiosincratico. La distanza tra l'andamento, la dinamica dei salari medi e quelli mediani, dove i salari medi sostanzialmente è la media aritmetica, no? È il collo di Trilussa tra, no? Il più alto e il più basso diviso 2, i salari mediani significa quanto guadagna il 50% più povero dei lavoratori, ci mettiamo tutti i lavoratori in fila, ci fermiamo a metà della fila e chiediamo a te quanto guadagni. La differenza tra questi due valori è molto scarsa in questo paese. Il che significa, avendo dei salari mediani che non superano i 1.200 euro al mese, che la dinamica dei salari medi è terribile. Non a caso, quando ci dicono che riducono 500-600 euro all'anno le tasse su chi guadagna 4.000 euro al mese, noi grilliamo alle forche, perché 4.000 euro al mese per chi è abituato a guadagnarne 800 sono una roba che è inimmaginabile. Quindi ecco, no? Questa è proprio una distanza, cioè se c'è quel livello là, e appunto a 4.000 euro al mese ci arriva il 20% più ricco della nostra popolazione, significa che tutti gli altri siamo dei morti di fame. Poi noi non abbiamo il coraggio di ammetterla questa cosa. Io nel libro spesso lo dico, noi dobbiamo avere il coraggio di assumerci il fatto che siamo poveri. Noi ci dobbiamo assumere la responsabilità di dire che noi al Black Friday partecipiamo perché i giubbotti d'inverno senza i saldi probabilmente non ce li possiamo comprare. E quindi là andare a capire che questa è una dinamica consumistica, ovviamente c'è anche tutto il resto di cui sicuramente già, come dicevi, avete parlato, ma proprio perché non ne puoi fare a meno. E questa è una dinamica di impoverimento che dobbiamo assumere, ma possiamo anche dire che non è normale che sia così.